La Bibbia non solamente che non si esaurisce mai, per l'eternità c'è sempre qualcosa da dire, ma la Bibbia descrive anche o ha degli esempi per descrivere un cristiano come praticare la fede cristiana. Ora, noi abbiamo diversi indicazioni, diversi simboli, ne sapete menzionare qualcuno? A che cosa descrivere un cristiano che pratica la fede? No, intendo che presenta degli esempi per descrivere la vita pratica, di fede del cristiano.
Come per esempio preghiera, dici tu?
No, ok, forse non mi sono espresso. Se per esempio la parola di Dio, no? Viene presentata come un martello che frantuma, no?
Possiamo far passare un cammello attraverso la crona di un ago, per
Per
esempio,
esempio, questo sarebbe anche
spostare i
un altro.
monti, spostare i monti.
Sì, questo sarebbe un esempio.
No.
La Bibbia ne è piena di esempi. Questi esempi sono di grandissimo aiuto. La settimana scorsa abbiamo fatto, diciamo, un altro messaggio che parlava di che cosa? Del vassoio, no? E l'argilla a questo punto siamo noi. E poi c'è il vaso di onore e quello di disonore. Ecco, sono simboli. E oggi vorrei presentare un altro simbolo che descrive la nostra vita cristiana pratica. E sarebbe il soldato. Il nostro testo, Seconda di Timoteo, capitolo 2, versetto 3 e 4, dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si immischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Padre Celeste, tu ci doni la tua parola ricca di esempi pratici che vogliono descrivere la nostra vita cristiana e il rapporto che dobbiamo avere con te. Grazie Padre perché la tua parola è viva, regna in noi e intorno a noi e ci vuole istruire, Signore, per conoscere sempre di più la tua volontà. Che tu possa usarti di questa parola affinché tu possa, Signore, compiere la tua volontà nella nostra vita. Amen. E qui viene presentato la nostra vita che dobbiamo condurre su questa terra come un soldato. Ora, facendo un po' la riflessione su un soldato, certamente chi fa il soldato sa anche di rischiare la propria vita. Certamente non è una passeggiata. Anni fa, essere un soldato o chiamato a essere un soldato per alcune nazioni era obbligatorio. Adesso, diciamo, almeno per alcune nazioni non lo è più, yeah? È facoltativo, però non lo è stato sempre così. Quando sentiamo la parola soldato, lo associamo subito a che cosa? Alla guerra, è chiaro, è ovvio, no? Allora, se l'Apostolo Paolo usa qui per un cristiano il termine soldato, il cristiano su questa terra in che cosa si trova? In guerra. Semplice, vero? Allora, noi ci troviamo però non in una guerra dove combattiamo, appunto, come dice la parola di Dio, con carne e sangue, con una persona o con delle persone di fronte, ma bensì la nostra guerra è una guerra spirituale, in cui dobbiamo essere consapevoli che noi siamo stati chiamati dal Signore in questa guerra spirituale a essere un soldato. Vero? Sì? Giusto? Sbagliato. Un buon soldato, dice il testo qui. Non è la stessa cosa. La Bibbia lo descrive come un soldato cercando di svolgere la sua funzione per chi lo ha arruolato. A questo punto un soldato viene arruolato dallo Stato italiano, per esempio. Noi veniamo arruolati da chi?
Da Dio.
Dall'esercito.
Sì, però diciamo al servizio dello Stato italiano, no? E noi veniamo arruolati da chi?
Da Dio.
Da Gesù Cristo, da Dio, no? Abbiamo noi scelto di entrare nell'esercito di Cristo e non siamo stati costretti, solamente che noi entriamo a far parte dell'esercito di Cristo, però a questo punto non siamo sempre consapevoli di essere un soldato, di essere arruolato per Cristo e di servire ora Cristo come un soldato serve la propria patria. Servire ora il Signore lo dobbiamo fare con le stesse condizioni che ci sono nell'esercito appunto di uno Stato. Sottomissione, ubbidienza e disciplina. Se mancano queste tre cose a un soldato, allora lui va incontro a delle conseguenze. Per esempio, un soldato può lui scegliere di fare la guardia oppure no? Allora deve fare, o gli piace o non gli piace, la guardia quando? Quando gli viene detto. Però se piove, si bagna. Se piove si bagna. Se fa freddo, trema. Se fa molto caldo, suda. Lui deve stare lì. È guai se lascia il suo posto. Perciò ci sono delle regole abbastanza forti, chiare, e lui giura per questo. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettera che scrive a Timoteo, si trova in prigione a Roma e nell'attesa di una sentenza di morte, di un martirio. Ma desidera a questo punto incoraggiare il giovane Timoteo e a fortificarsi nel Signore, continuare a lottare nonostante le varie opposizioni, in questo caso che questo giovane credente stava per subire. Normalmente doveva essere fortificato l'Apostolo stesso, però se l'Apostolo, lui era un fedele soldato di Cristo, anche davanti alla morte, a questo punto la sua esperienza cerca di darla adesso al giovane Timoteo ed è per questo che gli scrive queste parole di essere un buon soldato di Cristo. E nei versetti citati possiamo notare alcune caratteristiche indispensabili per un credente che desidera essere un buon soldato di Cristo Gesù. E ora andremo a vedere alcuni particolari di questi due versetti che presenteremo come soldato di Cristo. Allora, il testo ci dice l'appartenenza. Allora, primo, l'appartenenza. Questo soldato è di Cristo Gesù. Come un soldato che viene chiamato, arruolato nell'esercito italiano, allora appartiene all'esercito italiano. A questo punto noi apparteniamo a Cristo Gesù, dice un buon soldato di Cristo Gesù. Allora, nel momento che ti sei convertito a Cristo, diventi un soldato di Cristo, diventi sale della terra, diventi luce del mondo, ma diventi anche un soldato di Cristo. Apparteniamo a Lui, Egli ci ha acquistati a caro prezzo e ora siamo suoi. Ci ha riscattati non con cose corruttibili, come spesso leggiamo in Pietro, con argento, con oro, ma con il prezioso sangue di Cristo Gesù, come abbiamo cantato, c'è potenza nel sangue di Gesù. Un soldato che si arruola nell'esercito, cosa fa? Giura fedeltà alla sua nazione. Sapete, ho fatto una ricerca, l'ho dovuto imparare, però l'ho dimenticato. Non sono stato tutto il tempo come soldato, solo alcuni mesi, però l'ho dimenticato. Allora l'ho trovato e dice così: giuro di essere fedele a Sua Maestà, in questo caso diciamo potrebbe essere il re oppure magari altri, e ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere tutti i doveri del mio Stato con il sol scopo del bene inseparabile del re e della patria. Questo è uno, diciamo, giuramento abbastanza antico. Un disertore è il reato commesso da un soldato che lui lascia il suo posto. E io ho sentito e letto che veramente c'erano delle punizioni molto gravi. Un disertore nello stesso momento veniva anche dichiarato come un vigliacco, come uno che volta le spalle alla propria nazione, al proprio esercito. Noi non apparteniamo più a noi stessi, apparteniamo a Cristo Gesù, per cui Lui e noi siamo stati chiamati per Lui. In Galati, infatti, c'è scritto, Galati 2:20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, e ora mi chiama a essere un buon soldato al suo servizio. Alcuni sono fieri di appartenere e combattere per uno Stato, per un re terreno, e sono anche disposti a cosa? A morire. Interessante, vero? E noi, domanda, siamo fieri di essere soldati di Cristo e magari soffrire, morire per Lui? Perché avrebbe un senso. Il Signore Gesù dice: chi lascia la vita per motivo mio la troverà. Siamo consapevoli di appartenere a Cristo e come tale di servirlo anche davanti alla morte? Molti soldati di Cristo lo hanno fatto. E può anche darsi che possa succedere nei nostri tempi da un momento all'altro, dove veniamo perseguitati. Ora, se noi viviamo in questo stato dove c'è libertà, ciò non vuol dire che siamo super protetti, perché in altre nazioni non lo è. E io mi chiedo a volte: chi siamo noi? Siamo meglio di un'altra nazione dove non c'è quella libertà di predicare Cristo? Un secondo particolare che vogliamo trarne dal nostro testo è la qualità. Un buon soldato ha lo stesso sentimento del suo comandante, è obbediente fino alla morte se necessario. Si è messo a disposizione del suo Signore e, sebbene debba affrontare difficoltà, le sopporta, tenendo gli occhi verso a colui che lo ha arruolato. Il nostro testo non dice come un soldato, ma come un buon soldato. E qui viene richiesta la qualità, l'impegno. Il Signore desidera che siamo valorosi. Possiamo forse sentirci incapaci, inadeguati, senza forze, ma il Signore ci vede forti. È il Signore che alla fine ci ha arruolati. Molto interessante che, per esempio, nell'esercito italiano, se uno è piccolino, non viene preso. Se non vede bene, non viene preso. Se non sente bene, non viene preso. E a volte credo che anche noi, similmente, non ci crediamo all'altezza di essere un buon soldato di Cristo. Però il Signore ci ha scelti con tutti i nostri difetti e ci ha arruolati perché Lui sa cosa darci per essere un buon soldato se io mi metto a disposizione. Se io sono fedele a colui che mi ha arruolato, il Signore mi darà tutto ciò che io ho bisogno di essere un buon soldato per servirlo. Perciò non ci deve essere nessuno che debba credere e pensare non sono all'altezza di servire il Signore. Non è vero, questa è una bugia di Satana. A Gedeone il Signore si rivolse in questo modo, Giudici 6:12. Dice: l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: Signore, il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? E al versetto 14, allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Midian, non sono io che ti mando? Allora il problema di Gedeone è che lui si rende molto debole e il Signore dice: vai con la tua forza perché sono io che ti mando, è la mia forza che sarà con te. E lui continuamente sta sempre a ribadire: no, non sono all'altezza, che cos'è la mia casa, sono molto debole. E il Signore dice: vai, io ti sto mandando, vai e libera, vai in guerra perché io sarò con te, vai in guerra. E noi ci troviamo in guerra ogni giorno, quando mettiamo il piede è una battaglia. È una battaglia se ora apro la Bibbia e voglio fortificarmi nel Signore. È una battaglia se trovo il tempo di pregare per essere fortificato dal Signore. È una battaglia scegliere ora il Signore oppure i miei propri desideri. È una battaglia. Però il Signore ci vuole sostenere in questa battaglia. Per il Signore siamo importanti. Non è vero che non valiamo nulla. Egli ci ha arruolati nel suo esercito affinché lo servissimo con zelo, con vigore e con determinazione. E qui è il nemico delle nostre anime che ci vuol far rendere così deboli che non siamo capaci di fare niente. Io ringrazio, dice Paolo, colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Prima Timoteo 1:12. E poi ancora un altro passo, Filippesi 4:13, dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Vedete? Qui l'apostolo Paolo ha capito da dove viene la forza. La sorgente della forza del credente è sempre Cristo. Se ricorriamo a Lui, Lui ci dà le forze necessarie per essere dei buoni soldati. Dio ci vede forti e valorosi, non per le nostre capacità, ma per la sua forza. Ma c'è però un altro lato della medaglia. Paolo dice: come un buon soldato, allora significa che possiamo essere anche cosa? Un cattivo soldato, giusto. Se dice un buon soldato, significa che c'è l'alternativa di essere un cattivo soldato. E ora magari la domanda a noi è: che soldato sono? Perché o vuoi o non vuoi, sei chiamato soldato. Però può succedere che sono un cattivo soldato, sono un disertore, non compiendo il servizio di colui che mi ha chiamato. Sono un vigliacco che non compio con fedeltà servendo la mia patria, in questo caso il mio Signore. E questo è grave, perché il Signore ci ha arruolati di essere un buon soldato. Tu puoi dire: Signore, ma io mi sento così debole. Grazie, molto bene. Allora è il momento giusto in cui tu devi venire da me e io ti do la forza per... Quando sono debole, allora sono forte in Cristo Gesù. Un terzo punto del nostro testo, la resistenza. Infatti il nostro testo dice: sopporta anche tu, come io, le sofferenze, sopportale. E io credo che qui abbiamo un po' di difficoltà, che non siamo abbastanza forti a sopportare le sofferenze. Alcuni di fronte alla battaglia cosa fanno? Fuggono. Addirittura ci sono stati casi che dopo moltissimi anni, alla Seconda Guerra Mondiale, hanno scoperto dove si nascondeva colui che è scappato via, che l'hanno rintracciato e ha dovuto pagare le conseguenze. Nel Salmo 78, versetto 9, leggiamo: i figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle al dì della battaglia, si ritirarono indietro. Nelle difficoltà, nella malattia, nella prova, di fronte alle persecuzioni, derisioni, scherni, è possibile che non lo sopportiamo, che torniamo indietro. Più di una volta ho sentito delle testimonianze dove il Signore ci mette alla prova ed è proprio il momento in cui noi dobbiamo confessare di essere soldati di Cristo e invece teniamo la bocca chiusa e nessuno viene a sapere che sono un soldato di Cristo. E così disonoriamo il nostro Signore. Perché facciamo questo? Perché non vogliamo essere derisi, che qualcuno ci prende in giro, magari non mi considera più quello che sono. Possono essere tanti motivi dove ci ritiriamo indietro. Chi annuncerà la verità dovrà contare con la sofferenza. Chi vuole servire il Signore con fedeltà si trova in una battaglia dove spesso in una battaglia si ricevono anche dei contraccolpi. Noi vogliamo resistere, vogliamo rimanere saldi nella fede, perché il Signore ci ha equipaggiati per affrontare e sostenere ogni battaglia. Per cui il Signore non può mandarci in una battaglia sapendo che siamo così deboli e non avendo la corazza, l'armatura giusta. È impossibile che il Signore ci manda. Ogni nazione deve servire appunto tutto ciò che un soldato ha bisogno. E vediamo dei soldati che hanno tutto quanto, portano uno zaino pieno di tutto ciò che un soldato fuori ha bisogno. E il Signore spiritualmente ci dà tutto ciò che noi abbiamo bisogno e che siamo noi a ritirarci indietro e dire: non voglio soffrire per via di Cristo, non voglio. Allora è meglio star zitti. Una volta un credente mi disse: Sai Giuliano, ho capito una cosa. È meglio non parlare nel nome di Gesù, perché nel momento che non lo faccio, Satana mi lascia in pace. Ed è vero. Però non sono un buon soldato, sono un disertore. È detto di Eleazar, Eleazar era uno dei grandi guerrieri di Davide, è detto in 2 di Samuele 23, versetto 9 e 10, che mentre tutti gli israeliti durante il combattimento contro i filistei si ritiravano sulle alture, egli da solo si alzò, percosse i filistei finché la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada e il Signore, per via di un uomo che si alzò per andare a combattere, portò una grande vittoria. La mano si attaccò alla spada, cioè non riuscivano più a togliergli la spada dalla mano. Cioè la mano era così ferma che non era sigillata. Incredibile. Se vogliamo vedere la vittoria nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, sul nemico delle nostre anime, dobbiamo differenziarci dalla massa. Vogliamo resistere e lottare. Senza battaglia non ci può essere
vittoria.
Vittoria. È così. Noi ci troviamo, o vogliamo o no, in una battaglia. In Ebrei 10, versetto 38 e 39, dice: il mio giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quanti cristiani ci sono che si ritirano indietro? Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Coloro che si traggono indietro, il Signore non li gradisce. Quanti cristiani ci sono che si ritirano indietro, che non vengono più in chiesa, che non pregano più, che non testimoniano più, che non confessano più il nome di Cristo, non combattono più? Però questo non significa che il nemico smette anche di combattere. Lui continua lo stesso a combattere con noi, solamente che poi le battaglie di ogni giorno le perdiamo tutte. Quanto è triste. Io vedo che quando un credente ha un problema, deve affrontare difficoltà, e ci sono periodi dove le dobbiamo affrontare un po' di più, ci sono altri periodi dove sembra che le acque siano calme, però le dobbiamo affrontare. E quando a volte ci troviamo ad affrontare certi problemi con altre persone o magari con se stessi, sapete cosa fanno i credenti? Non tutti, ma alcuni. Si tirano indietro. Non trovano la forza di leggere la parola di Dio. Peggio ancora, non hanno la motivazione di venire in chiesa, dove sarebbe la cosa più giusta venire in chiesa, leggere la parola di Dio e incominciare a pregare, andare in ginocchio, a implorare il Signore: Signore, ora fortificami per poter resistere a questa battaglia. È triste, veramente. Se tutti coloro che si trovano in questa battaglia e veramente capirebbero come bisogna fare, questa sala sarebbe piena. Il nemico ha più di 2000 anni di esperienza nelle battaglie con i cristiani. Lui sa come far di me un cattivo soldato. come far di me un disertore, un vigliacco, uno che non ha più la forza di combattere. E lui continuerà, ci proverà. Quante volte mi sono trovato a non avere più le forze di poter servire il Signore. E più di qualche volta ho dovuto dire al Signore: Signore, non c'è più niente, ora tocca a te. E ci sono stati periodi dove ho predicato la parola di Dio, però non so come ci sono riuscito. Dove ho preso quella forza di poterlo fare. È chiaro che era il Signore a dare la forza, a servirlo, a non abbandonarlo. Sono delle esperienze che dobbiamo farle. Un quarto pensiero, la coerenza al ruolo affidatogli al soldato. E dice: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Così continua il nostro testo. Il soldato è disinteressato dalle cose che non lo riguardano. Lui è concentrato in una sola cosa: fare il buon soldato. Il soldato deve fare il soldato e non il giornalista o il portinaio. Non ha tempo da perdere, non si lascia distrarre da cose superflue, banali, ma sarà pronto a combattere. Il soldato sa per che cosa lui è stato arruolato. Deve compiere, e lo farà anche. In Neemia, capitolo 4, versetto 17, lì il nemico stava attaccando Israele, in questo caso Gerusalemme, e il nemico non voleva che i giudei costruissero intorno a Gerusalemme il muro di protezione. E allora attaccarono. E loro si scoraggiarono, perché arrivarono a costruire il muro fino a metà e poi si erano scoraggiati, non volevano più combattere, non volevano più continuare. A questo punto Neemia li incoraggia e poi nel versetto 17 c'è scritto: quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma in mano, pronti a combattere. In prima di Timoteo, capitolo 6, versetto 12, dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Combatti il buon combattimento come un buon soldato. Allora significa che se non sono un buon soldato, sono un cattivo soldato. E se sono un cattivo soldato, può anche essere che combatto non un combattimento buono, ma cattivo. Come perdente, come sconfitto, come colui che disonora colui che lo ha arruolato, Cristo Gesù. Il soldato è chiamato a combattere contro la mondanità, contro il peccato, contro le concupiscenze, contro la superficialità, contro le false dottrine, contro la pigrizia, è chiamato a combattere in preghiera finché il Signore non risponde con potenza dal cielo. E coloro che lo fanno sperimentano grandi vittorie nelle battaglie. E la più grande vittoria che noi possiamo sperimentare nella battaglia è la preghiera. Lì si riconosce il buon soldato, colui che ha capito la preghiera è quella che mi fortifica, è quella che mi dà tutto ciò che ho bisogno per poter essere un buon soldato e combattere un buon combattimento. Il buon soldato di Cristo è impegnato nella sua opera, non si fa attrarre dalle cose di questo mondo, è concentrato in una cosa sola. Il nemico combatte contro di noi con lo scopo di farci perdere di vista di chi ci ha chiamati. Un soldato fa il soldato. Ora, un cristiano fa il cristiano? Oppure facciamo il ruolo di cristiano in chiesa e durante la settimana non sono per niente un cristiano? Il soldato lo è 24 ore su 24 ore un soldato. Sapete cosa succede anche con un soldato? Che in mezzo alla notte suona la tromba e devono tenersi pronti per andare. Uguale, o piove, o c'è la neve, o c'è freddo, subito vengono chiamati. Ma ho dormito solo 2 ore. Si mette subito a disposizione. E ora la domanda è se noi siamo dei cristiani a tempo pieno. Oppure lo siamo quando ci conviene. Perciò questa definizione che il cristiano è anche un soldato, un buon soldato, questo significa che come un soldato ha da rispettare tutte le regole di chi lo ha arruolato, altrettanto e ancora di più lo deve fare il cristiano. E come ultimo, la dedizione. Il nostro testo dice: se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allora, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato, non si deve immischiare nelle faccende della vita civile. Il soldato è consacrato completamente al suo comandante, desidera ardentemente la sua approvazione. E spesso magari senti dire: bravo buon soldato. E questo è un onore. Non vogliamo che il nostro cuore sia diviso, un po' per il Signore e un po' per noi stessi, per il mondo, per le amicizie, per il peccato. Qui dice: se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. E la domanda è se noi vogliamo sempre piacere al Signore. Perché se vogliamo piacere al Signore, a questo punto non sempre posso piacere a me stesso. Giusto? Ieri mi trovai con alcune persone che giochiamo a pallone. Stavamo insieme, abbiamo parlato un po'. E purtroppo, c'è il gruppo di WhatsApp e in questo gruppo mandano, diciamo, gli altri delle foto scandalose, no? Quando arrivano io prendo subito, le cancello, e infatti sto pensando proprio di uscire fuori da questo gruppo. E ieri presi la palla in balzo di dire: ma scusate, abbiamo noi bisogno di questo? Ho detto a quello che in particolare le mette: ma tu hai bisogno di questo? Dice: normale no. E perché le metti? Io non ne ho bisogno e non mi piacciono nemmeno. Allora c'era un altro, diceva: sì, anch'io non lo trovo bene, perché magari a volte se c'ho il telefonino apro per vedere se ora c'è la partita oppure no, cioè si passano delle notizie, e se c'è mia moglie a fianco vede queste porcherie, no? E allora fa l'altro, ma le mettiamo giusto per rendere la cosa un po' più, diciamo, leggera. Che cosa c'è di male, no? Spesso, che cosa c'è di male, no? L'altro, che non era d'accordo con me, dice, sì, è vero, non c'è niente di male. Cioè, non voleva, a questo punto, mettersi contro, perché nello stesso momento anche tutti gli altri erano con l'accordo di dire che cosa c'è di male. E quello che veramente, diciamo, riconoscevo come me, che non lo trova bene, non voleva però trovarsi in difficoltà, no? Di essere un po' emarginato. Ho detto, a me non mi interessa. A me queste cose non piacciono. E io voglio dire che se mi cancello, e sapete anche il motivo per cui. A questo punto, nello stesso momento, stavo per essere tentato a tenere la bocca chiusa e ho detto no, perché io non voglio. Nel mio cuore, avevo già deciso, a me non piace questa e non sono d'accordo con voi. Però volevo anche che loro lo capissero e lo sentissero anche da parte mia. Ho detto, è uguale quello che pensate. E poi a quell'altro gliel'ho detto, dice sì, tu c'hai ragione. Molte volte magari non ci troviamo di fronte a queste difficoltà, ma ad altre, forse meno pesanti. Ma a chi vogliamo piacere? A noi stessi, alle altre persone o a Cristo che ci ha arruolati? E se vogliamo piacere a Cristo, miei cari, una cosa è certa: non possiamo piacere alle altre persone. Quante volte magari si parla di omosessualità? Io non voglio adesso condannare queste persone, perché queste persone hanno bisogno di aiuto, però non approvo nemmeno. Non approvo. E quante volte sono stato veramente attaccato e dire, ma tu non sei per niente tollerante? No, Dio non lo è. E quando Dio non lo è, non lo sono nemmeno io. Certamente mi sono fatto un paio di nemici. E di nemici ne possiamo fare tanti. Basta che tu apri la bocca per piacere a Cristo. Se tu vuoi piacere a Cristo, stai ben sicuro che avrai difficoltà con le persone. Però la domanda è, a chi vuoi piacere? Voglio concludere. Il film Il Gladiatore. Bellissimo film. Dopo la battaglia, Marco Aurelio, l'imperatore, fece venire, se vi ricordate chi l'ha visto, fece venire Maximus nella sua tenda per lodarlo della sua fedeltà e le vittorie che ha portato Maximus. Infatti lo voleva dare, diciamo, la posizione che meritava. A questo punto Maximus esprime il suo desiderio di tornare a casa, se vi ricordate. L'imperatore gli disse, quando sei stato l'ultima volta a casa? Allora rispose Maximus, 2 anni, 264 giorni e questa mattina. Quasi 3 anni. L'imperatore gli chiese, com'è la tua casa? E poi lì vediamo che lui descrive il campo, sua moglie, il bambino, no? L'imperatore gli disse, ti invidio, Maximus, è una buona casa, ma prima di andare a casa, ascoltate bene, devo chiederti un'altra cosa. Sapete cosa rispose Maximus? Ma prima di andare a casa, ti devo chiedere un'altra cosa. Sapete cosa disse Maximus? Dimmi, Cesare, cosa devo fare? Era ancora completamente a disposizione, nonostante lui non avesse visto. Se l'imperatore gli avesse detto c'è ancora un'altra battaglia, lui era lì. Ma il suo desiderio qual era? Di andare a casa. Però c'era un'altra priorità che andava oltre, quello di servire l'imperatore. Quale priorità noi poniamo al di sopra delle nostre priorità quando si tratta che tu sei stato chiamato da Cristo Gesù di essere un buon soldato, di piacergli in ogni cosa, di non mischiarsi nelle faccende della vita? Fino a che punto posso dire cosa devo fare, Signore? Cosa devo fare, Signore?